San Massimiliano, continuatore e perfezionatore del Beato Dunscoto. Articolo di Padre Alessandro Maria Pollonio, pubblicato in Miscellanea Colbiana, Rivista Internazionale di Teologia, Storia e Spiritualità Colbiana, numero 2 del 2024. Ricorrono quest'anno i 130 anni della nascita di San Massimiliano Kolbe, 8 gennaio 1894, e si presenta così l'occasione propizia per rilanciare la stanca mariologia contemporanea al seguito delle folgoranti intuizioni colbiane sul mistero dell'Immacolata. La loro attualità è fuori discussione. Anzi, la sua mariologia è per molti versi un tesoro ancora da disseppellire. Erede della tradizione mariologica francescana, San Massimiliano può considerarsi il continuatore e il perfezionatore di San Francesco e del Beato Giovanni Dunscoto. Non semplice ripetitore, quindi, ma fecondo e ardito pioniere che ha saputo intraprendere nuovi percorsi e indicare nuovi orizzonti per la mariologia del futuro. L'elemento che misura l'originalità del contributo colbiano in questo campo della riflessione teologica è la forte caratterizzazione pneumatologica. Questa si spiega anche con la speciale presenza della terza persona della Santissima Trinità nella spiritualità del cristianesimo orientale, inclusa quella latinizzata del popolo polacco a cui era orgoglioso di appartenere il nostro santo. L'intuizione sanfrancescana che attribuisce alla Vergine il titolo di sposa dello Spirito Santo si ritrova in San Massimiliano arricchita dall'eredità preziosa di 7 secoli di teologia e mistica serafica. Il filo aureo della causa Immacolate, dopo il dogma del 1854, prende la direzione della spiritualità senza abbandonare la linea del progresso speculativo. San Massimiliano primeggia in entrambi i campi. Nella spiritualità egli promuove la consacrazione illimitata all'Immacolata, quale elemento vitalizzante la vita religiosa in genere e francescana in specie. Nella speculazione egli è attratto dall'unione sponsale dell'Immacolata Concezione umana con lo Spirito Santo, Immacolata Concezione divina. Qui San Massimiliano vola alto. Il suo colpo d'ala, teologico e mistico ad un tempo, l'ha portato ad altezze vertiginose, su vette ancora insuperate. Ma per spiccare il volo anche San Massimiliano ha avuto bisogno di un solido punto d'appoggio. La tradizione mariologica francescana che, dopo San Francesco, ha avuto nel Beato Dunscoto il suo più insigne corifeo. Di quest'ultimo, soprattutto, ci piace vedere in San Massimiliano la spinta in avanti e in alto, il dinamismo ascensionale, riassunto nella nota formula scotiana «Videtur probabile quod excellentius est attribuere Marie» e la fiducia nelle capacità del pensiero di inoltrarsi profondamente nel mistero trinitario, per poterlo comunicare anche con un linguaggio proprio univoco e non solo per similitudini. Oggi alcuni direbbero il solito massimalismo francescano. Lo si chiami come si vuole, salvo però restando la supposizio. Non ci troviamo di fronte a pie esagerazioni di esaltati fanatici, ma davanti all'eredità di uno stuolo di santi e di sante, alcuni dei quali sono annoverati tra i più grandi geni della Chiesa e dell'umanità di tutti i tempi. Se tutti i santi, a cominciare da Cristo, sono stati massimalisti, ben venga il massimalismo. Il massimalismo mariologico non è falsa esagerazione, perché prima di essere francescano è evangelico. Onora tuo padre e tua madre. Tutte le generazioni mi diranno beata. Ecco tua madre, una donna vestita di sole. È massimalismo serafico, perché il massimalismo della conoscenza accompagna sempre il massimalismo dell'amore. Il seme mariano gettato da San Francesco nelle sue preghiere e nei suoi esempi di devozione si è sviluppato e ha portato degli ottimi frutti. Questi raggiungono la massima evidenza nel Beato Don Scotto e in San Massimiliano. Ma non siamo che all'inizio. Molti altri frutti verranno da questa pianta plurisecolare, ma sempre viva e feconda, se i francescani la sapranno diligentemente coltivare, prudentemente potare e difendere dai parassiti letali. Non c'è da meravigliarsi se il volgere dei tempi e delle mode provoca movimenti ciclici ostili alla mariologia francescana, anche oggi troppo spesso tacciata di difformità dall'insegnamento conciliare, eccetera. I tempi e le mode passano, i santi e il loro insegnamento restano. Tra il concilio e l'insegnamento dei santi non ci può essere opposizione. Chi la sostiene, semmai, è lui ad essere contro il concilio, per pura ignoranza o per ideologia. Ben vengano tuttavia le ostilità, perché portano con sé maggior impegno, purificazione e, con essa, la benedizione speciale dell'ottava beatitudine. Come si accennava poc'anzi, San Massimiliano ha scoperto che tra lo Spirito Santo e l'Immacolata corre una relazione unica, sponsale, quella dell'Immacolata Concezione increata con l'Immacolata Concezione creata. Per questo la pneumatologia non può mai essere disgiunta dalla mariologia e l'era dello Spirito Santo deve coincidere con l'era dell'Immacolata e viceversa. Per San Massimiliano l'Immacolata Concezione è la quasi incarnazione dello Spirito Santo, o per dirla in termini trinitari, quasi parte della Santissima Trinità, o ancora complementum Sanctissime Trinitatis, per usare una bella espressione di Esichio di Gerusalemme, padre della Chiesa orientale. Quasi incarnazione non è una quasi unione ipostatica, come spiega opportunamente padre Pier Damiano Fellner, ma l'inserimento nell'ordine dell'unione ipostatica. In virtù dell'Immacolata Concezione, una persona umana, senza cessare di essere umana, diviene parte del circuito d'amore divino e di conseguenza anche mediatrice di questo amore, affinché attraverso lei pure noi possiamo parteciparvi. Lo Spirito Santo e l'Immacolata sono due persone realmente distinte, ma la loro unione è così perfetta da costituire una sola personalità mistica, tanto da avere lo stesso nome. Immacolata Concezione. Infinita lo Spirito Santo, finita la Vergine Maria. Essere quasi parte della Santissima Trinità, analogamente, non va inteso nel senso quantitativo di essere quasi la quarta persona divina, ma nel senso qualitativo di partecipare, dal latino partem capere, della natura divina nel massimo grado possibile a una pura creatura, secondo l'insegnamento dell'Apostolo Pietro. La più alta partecipazione di una persona umana alla natura divina non può avvenire nell'unità della persona divina, perché allora verrebbe meno la persona umana, che è il primo termine della relazione. Perciò non sarà mai incarnazione nel senso stretto. Da qui la relazione solo appropriata dello Spirito Santo con l'Immacolata, relazione fondata sull'amore sponsale che unisce due persone, essenzialmente diversa dalla relazione propria del Verbo con l'umanità di Cristo, fondata sull'assunzione di una natura umana nell'unità della persona divina. La differenza fra queste due relazioni può essere illustrata con una similitudine. La relazione propria è quella della persona del Verbo con le specie eucaristiche, mentre la relazione appropriata è quella dello Spirito Santo con l'icona di Maria, che ne è in qualche modo la visibilità. Questa unione dell'Immacolata con lo Spirito Santo avviene per via d'amore, che unisce le due volontà, unione che San Bonaventura definisce propriamente di similitudine, a differenza dell'immagine, che dice l'unità intellettuale dell'esemplato con il suo modello esemplare. La perfetta unione della volontà dell'Immacolata con la volontà di Dio trasforma, divinizza l'essere stesso di Maria, la quale viene ad essere quasi transustanziata nello Spirito Santo. Maria è dunque l'icona dello Spirito Santo, ed essendo egli l'amore personale del Padre e del Figlio, pura iridescenza dell'amore essenziale che costituisce in perfetta unità le tre persone divine, Maria è icona della carità divina. Nell'Immacolata lo Spirito Santo trova la propria fecondità ad extra, la quale non è un'imperfezione perché tutte le relazioni ad extra sono di ragione, non necessarie, volute per libera e benefica condiscendenza. Come l'umanità di Cristo manifesta visibilmente la missione redentrice del Verbo, così Maria manifesta visibilmente la missione santificatrice dello Spirito Santo. Ma mentre la relazione dell'umanità di Cristo al Verbo è propria, in virtù dell'unione ipostatica, la relazione di Maria allo Spirito Santo è appropriata, in virtù dell'unione sponsale. Per essere più precisi, l'unione ipostatica mette la natura creaturale in comunione con la persona divina, come a suo termine, facendo di quella creatura il proprium di quella persona, come avviene nell'incarnazione. Invece, quando la comunione avviene tra più persone, allora le operazioni personali della creatura sono appropriate a una divina persona o all'altra, a motivo della comunione per cui ciascuna persona è nell'altra. In forza di questa sorta di circuminsessione mariana, vi è una particolare partecipazione creata degli attributi divini propri dello Spirito Santo, la persona divina a cui termina la seconda missione ad extra della Santissima Trinità. L'esemplarismo bonaventuriano spiega questo mistero meglio di ogni altro sistema basato solo sulle quattro cause aristoteliche. A questo punto la domanda si fa cruciale. L'inabitazione dello Spirito Santo in Maria è una relazione propria o solamente appropriata alla terza persona della Santissima Trinità? In forza di quanto abbiamo detto sopra, si tratta di appropriazione nel più alto grado possibile a una semplice creatura, ma non di un proprium, perché questo è solo dell'unione ipostatica, la quale è esclusiva di Cristo. La perfetta santificazione di Maria, tuttavia, senza misura in rapporto ai membri della Chiesa, comporta un proprium, ossia una relazione propria ed esclusiva di Maria con una persona divina, quella che è divenuta suo Figlio, ed implica anche, dalla parte del Figlio, una relazione propria con la Madre, come con nessun'altra persona umana. Maria Santissima non è e non può essere detta madre della Trinità, né madre del Padre o dello Spirito. La relazione di maternità è propria, esclusiva di Maria verso il Verbo. Ella è propriamente madre di Dio, ma solo in senso appropriato, figlia del Padre e sposa dello Spirito Santo e complemento della Santissima Trinità, perché questi ultimi titoli possono definire il rapporto di Maria con ciascuna delle persone divine e con tutte e tre insieme. La relazione propria è esclusiva in senso proprio. La relazione appropriata invece può dirsi esclusiva nell'Immacolata solo in un certo senso, perché rivela una relazione distinta con una o l'altra persona divina, relazione di similitudine e di esemplarità, non di pura efficienza. In virtù di questa relazione sponsale, appropriata ma in certo senso esclusiva, lo Spirito Santo comunica a Maria, sua sposa, e solo a lei, il proprio nome, Immacolata Concezione. Solo la transustanziazione in lei attraverso la totale consacrazione all'Immacolata permette la comunicazione di tale relazione in certo senso esclusiva alle altre creature, le quali in Maria sono immacolatizzate dallo stesso Spirito che ha immacolatizzato lei sin dal primo istante del suo concepimento. La missione del Figlio termina nell'incarnazione, la concezione e il parto virginale di Cristo. La missione dello Spirito Santo termina nell'Immacolata Concezione per santificare la concezione virginale e il parto virginale di Cristo e per rendere possibile e compiere la santificazione e incorporazione delle membra nel corpo mistico di Cristo formato in Maria Vergine. Maria, in quanto Immacolata Concezione creata, è la fonte della personalità mistica della Chiesa in quanto sposa di Cristo, una personalità di Vergine e Madre fondante e permeante ogni altra dimensione della Chiesa, inclusa quella petrina, gerarchica, sacramentale e liturgica. Avete ascoltato San Massimiliano, continuatore e perfezionatore del Beato Don Scoto. Articolo di Padre Alessandro Maria Apollonio, pubblicato in Miscellanea Colbiana, Rivista Internazionale di Teologia, Storia e Spiritualità Colbiana, numero 2 del 2024.